Allora, oggi una lezione abbastanza breve perché quella successiva all'esonero, quindi si tiene conto anche del fatto che normalmente viene utilizzata per dei commenti altro che abbiamo già fatto. E andiamo subito al tema di oggi che inizia dopo la conclusione della parte relativa alle obbligazioni, quindi con quella parte un pochino concettuale, anche abbastanza difficile di ieri, relativa alle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo e dal lato passivo. Passiamo invece alla parte del contratto, tenendo presente che questa parte sarà molto più discorsiva e molto più semplice rispetto a quella delle obbligazioni, che invece è una materia piuttosto tecnica. Quindi adesso abbiamo sostanzialmente scollinato la parte un po' più difficile, cioè quella di teoria generale. E cerchiamo di fare da oggi delle applicazioni pratiche della figura dell'obbligazione che riguardano il tema del contratto. Quindi cambiamo tema e andiamo al contratto. Una ultima avvertenza: le persone a cui ho dato il voto adesso, perché c'è questo problema allora, il voto in realtà è memorizzato sul sistema informatico, perché io l'ho forzato e ho dato comunque dei voti. Però, siccome segnatevelo, perché io questi me li tengo in ufficio, insomma, eccetera. Però, insomma, poi il giorno dell'esame me lo dovrete fare presente voi, quindi c'è questa particolarità, soltanto il voto del primo esonero. Allora, ritornando al nostro discorso, il tema di oggi quindi apre la problematica del contratto e la tematica del contratto. Questa tematica è una tematica che ha un rapporto molto stretto con quella dell'obbligazione, perché in realtà ha come funzione essenziale, va bene così o lo riaccendo, una creazione del vincolo obbligatorio per effetto della volontà delle parti. Quindi il problema oggi, siccome voi già sapete che il contratto è una fonte dell'obbligazione, anzi è la fonte più importante dell'obbligazione, e sappiamo che l'articolo 1173 ci dice che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito e da ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento giuridico. Questo è stato un elemento generale del sistema. Le obbligazioni a loro volta derivano principalmente dal contratto, quindi la prima fonte dell'obbligazione è appunto il contratto. E allora da oggi conosceremo il fenomeno del contratto partendo dal suo fondamento, che è quello dell'autonomia privata. L'autonomia privata è la capacità riconosciuta dall'ordinamento giuridico, badate bene, riconosciuta, quindi l'ordinamento prende atto che gli individui privati possono fare determinate cose, creando un vincolo obbligatorio sulla base della loro volontà. Quando lei prende in locazione un appartamento a Perugia, se non è di Perugia, lei sulla base della sua volontà, che si incontra con la volontà di una persona che vuole invece locarle l'appartamento, crea un vincolo obbligatorio che le consente di godere della disponibilità di un immobile per un determinato tipo di periodo di tempo, a fronte dell'obbligo da parte sua di pagare un prezzo. Lei entra volontariamente in un rapporto di tipo contrattuale dal quale scaturiscono delle obbligazioni e quindi la volontà umana a creare il vincolo obbligatorio. Perché? Perché la volontà crea il contratto e dal contratto derivano le obbligazioni. Quindi quando abbiamo visto nella giornata di ieri, della scorsa volta, tutte le scorse lezioni sulle obbligazioni, che le obbligazioni hanno una determinata problematica, hanno una determinata tematica, hanno degli elementi, eccetera, possono cambiare i soggetti, eccetera. Oggi dobbiamo arrivare alla fonte dell'obbligazione, che è appunto il contratto. Il contratto è quell'elemento frutto dell'autonomia privata o autonomia negoziale che permette alle parti di fare qualcosa, di creare un vincolo obbligatorio e questo è il punto importantissimo. Questo vincolo obbligatorio, creato volontariamente dalle parti e che quindi ha la fonte nella volontà umana, viene riconosciuto dall'ordinamento giuridico, viene assistito dall'ordinamento giuridico perché in caso di non adempimento ci saranno determinate conseguenze. Quindi, quando si parla di un'idea generale del riconoscimento degli effetti dell'attività giuridica da parte dell'ordinamento giuridico, ecco, l'idea generale è che sia possibile per le parti configurare un contratto, ma che poi l'ordinamento giuridico debba assicurare la sua vincolatività. Vedremo l'espressione che viene utilizzata nel Codice Civile italiano. A livello di principi generali, ad esempio nei sistemi di common law, cioè nei sistemi anglosassoni, questo concetto viene ben espresso con il nome di enforceability, cioè vincolatività giuridica dell'accordo voluto dalle parti. Perché se non ci fosse vincolatività giuridica offerta dall'ordinamento giuridico a quell'accordo col quale lei si obbliga a pagare un certo canone di locazione al mese, a fronte del godimento di un immobile a Perugia per un determinato periodo di tempo, se non ci fosse l'assistenza dell'ordinamento giuridico, che cosa potrebbe accadere? Semplicemente che la padrona di casa o il padrone di casa entrano a sua insaputa e la mettono fuori di casa, oppure che lei continua a godere di quell'immobile senza avere il minimo, senza proseguire i pagamenti come invece imposto dalla legge. Dico imposto dalla legge perché? Perché è vero che la legge assiste, però la volontà è una volontà in cui lei ha preso su di sé un obbligo che è stato il frutto di una sua decisione cosciente. Quindi in realtà il fondamento del contratto è la volontà, però poi questa volontà viene recepita dall'ordinamento giuridico che assiste la volontà umana, la rende giuridicamente vincolante. Quindi, oltre all'idea generale del riconoscimento della volontà da parte dell'ordinamento giuridico, c'è anche un altro elemento per cui l'atto e gli effetti sono oggetto della volontà della parte. Vi ricordate che quando abbiamo fatto la sistematica generale dell'attività giuridica, abbiamo fatto uno schema nel quale c'erano i fatti giuridici, c'erano gli atti giuridici, c'erano i negozi giuridici. Ricorderete che abbiamo parlato di fatti giuridici dando rilevanza soltanto a degli accadimenti che hanno un effetto dal punto di vista del diritto, la morte di una persona e il decorso del tempo. Abbiamo aggiunto un elemento della volontà umana, creando così la categoria degli atti giuridici, che sono dei fatti giuridici dove ha rilevanza la volontà umana. E poi ancora abbiamo parlato dei negozi giuridici. Il negozio giuridico è un particolare atto giuridico dove c'è una rilevanza dell'elemento dal punto di vista del diritto, perché comunque a sua volta un fatto. C'è una rilevanza della volontà umana, perché è comunque un atto, ma abbiamo anche un elemento in più per cui la volontà incide non soltanto sull'atto in sé, ma c'è il potere delle parti di configurare anche gli effetti di quell'atto. Vi ricordate la domanda al concorso? Io faccio la domanda al concorso, dopodiché faccio l'iscrizione all'università, dopodiché l'università a dirmi quali sono i miei diritti e i miei doveri, oppure qual è la procedura per procedere al concorso. Se invece stipulo un contratto, sono io a configurare tutti gli elementi del rapporto e dire ti pagherò 500 euro il 5 del mese, no ti voglio pagare il 7, no ti pagami l'8, non pago 500 euro ma ne pago 4,50, ti garantisco la salubrità dell'appartamento, eccezione fatta per la cantina dove c'è un po' di muffa che però non crea problemi alla salute. Questi sono tutti quegli elementi che consentono alle parti di configurare anche gli effetti del contratto in varie modalità, che sono poi quelle che devono essere sempre considerate per la vostra analisi. Quindi, l'autonomia privata che significa? Che il fondamento dell'obbligazione è la volontà si esprime attraverso il contratto è un atto di autonomia privata che viene riconosciuto dall'ordinamento giuridico che assiste il contratto dando al contratto una vincolatività giuridica. Quali sono allora gli elementi essenziali del contratto del negozio giuridico? Perché nel Codice Civile non c'è una sistematica generale sul negozio giuridico, c'è una parte generale sul contratto. A livello di teoria, però, essendo questa parte del Codice Civile di matrice nettamente tedesca, la si studia traducendo il termine contratto e considerandolo un negozio giuridico, cioè dando una figura un po' più ampia rispetto al singolo contratto per interpretare tutti i concetti che vengono espressi. Contratto e negozio sono però sotto questo profilo sinonimi, perché se si parla degli elementi essenziali del contratto, il contratto a sua volta è un negozio giuridico, quindi potete parlare o di elementi essenziali del contratto o di elementi essenziali del negozio giuridico. La categoria negozio giuridico è un po' più ampia, perché comprende anche una serie di altri negozi giuridici che non sono contratti, ad esempio quelli unilaterali che però hanno una configurazione particolare. Ad esempio nella categoria del negozio giuridico c'è quasi riconosciuto universalmente il matrimonio. Il matrimonio non è un contratto perché non c'è una dimensione esclusivamente patrimoniale, ma poi vedremo quali sono le caratteristiche. Quindi per spiegare questa parte possiamo fare riferimento o al contratto o al negozio, per adesso indifferentemente, salvo specificare gli elementi in cui la disciplina diverge. Quali sono gli elementi essenziali del negozio? Sono dettati dall'articolo 1325 del Codice Civile e sono qui elencati: l'accordo, l'oggetto, la causa e la forma. Si tratta allora, per l'interpretazione prevalente, di quattro elementi essenziali. E dobbiamo questa parte ovviamente ricordarla, perché è la parte centrale sulla sistematica del negozio giuridico ed è poi quella parte che consente di comprendere tutta l'attività giuridica realizzata dai privati. Quindi oggi fondamentalmente facciamo un'introduzione generale alla sistematica del contratto parlando dei suoi elementi essenziali e poco altro. Accordo. L'accordo è l'incontro della volontà delle parti. Se non c'è l'incontro della volontà delle parti, le due volontà rimangono due volontà a sé stante, a sé stanti. E nel contratto invece, così come nel negozio giuridico in generale, c'è la necessità di avere una congruenza tra queste due figure. Quindi, a livello di sistematica generale del negozio giuridico, ci vuole necessariamente un incontro della volontà. Se la volontà non ha questo incontro, manca proprio l'elemento minimo. Poi lo vedremo, ma ci sono due elementi tra questi quattro, accordo, oggetto, causa e forma, che in qualunque sistema giuridico non possono non esserci. La causa e la forma, la causa certamente, la forma dobbiamo capire cosa intendiamo per forma, ma sono degli elementi potenzialmente limitativi dell'autonomia privata. L'accordo e l'oggetto sono degli elementi costitutivi fortissimi dell'autonomia privata, senza i quali il contratto non può stare in piedi, perché se lei dice, se non dice niente alla sua, lei è la persona che vuole prendere in locazione l'appartamento e lei è la locatrice dell'appartamento che glielo vuole dare in locazione, se voi non parlate, non dite niente, non manifestate la vostra volontà, oppure lei dice vorrei prendere in locazione il tuo appartamento e lei non dice niente, e lei non dice vuoi prendere in locazione il mio appartamento e lei non risponde niente, senza la volontà non c'è assolutamente nulla, senza la volontà non si crea il contratto. Quindi non esiste alcun sistema giuridico che escluda l'accordo tra gli elementi essenziali del contratto, perché senza la volontà nulla c'è. Questo l'abbiamo detto in premessa, questi sono elementi di autonomia privata. L'autonomia privata vuol dire autoregolamentazione degli interessi mediante una dichiarazione di volontà. Se non c'è la dichiarazione di volontà non c'è nulla, ma qui in realtà non c'è nemmeno la dichiarazione, in questo caso manca proprio la volontà di stipulare il contratto, quindi necessariamente ci deve essere la volontà delle parti. Questa volontà si deve incontrare. Che significa incontrare? Significa che voi due che volete stipulare quel contratto di locazione dell'appartamento in Perugia dovete essere d'accordo sostanzialmente su tutti gli elementi essenziali. Quindi, quanto è il canone? Quali sono le caratteristiche dell'appartamento? Che giorno va pagato il canone? E così via. Ci sono due modelli di conclusione del contratto. Questi modelli di conclusione del contratto hanno una caratteristica fondamentale di questo tipo. Sono bipartiti, perché l'ordinamento giuridico fino agli anni 40, poi dopo tutto è andato rapidamente cambiando, però il nostro codice è un codice che si è formato in quegli anni, ha un'importanza storica notevole perché mentre il codice civile francese esprime la tradizione giuridica dell'Ottocento, quello tedesco, allora, all'inizio dell'Ottocento, perché nasce con l'esperienza napoleonica, del frutto dell'esperienza napoleonica, il codice civile tedesco invece chiude l'Ottocento perché, pur conclusa l'elaborazione a fine Ottocento, entra in vigore il 1 gennaio del 1900, quindi è di un secolo successivo e copre tutta l'elaborazione teorica di una scienza giuridica tedesca dell'Ottocento che prende il nome di pandettistica, che, lavorando sulle fonti del diritto romano, crea delle categorie che poi l'esperienza giuridica successiva si è portata avanti fino ai nostri giorni. Sono due codici molto diversi che però rappresentano l'apertura dell'Ottocento e la chiusura dell'Ottocento con un'indicazione verso il Novecento, il codice civile tedesco. Il codice civile italiano, la sua elaborazione intercorre tra il 1939 e il 1942, quindi è un codice più moderno di quello tedesco, però è sempre un codice ampiamente ancorato nel Novecento. All'epoca, questo perché lo segnalo? Perché i modelli di conclusione del contratto erano sostanzialmente due. Uno basato sulla presenza, che era all'epoca fisica, delle parti, e l'altro basato sulla distanza, sempre fisica, delle parti. Quindi in un caso la volontà si creava attraverso un dialogo tra presenti, perché se non si era presenti non si poteva dialogare, e si basava invece nell'altro modello su un dialogo tra assenti che si svolgeva attraverso dei mezzi di comunicazione a distanza che si basavano su una cosa che voi dovete comprendere perché non siete abituati. Voi di che anno siete? Che anno siete nati? 2003. Quindi figuriamoci se questo può essere a voi noto. C'è un tempo di risposta per la comunicazione che avviene a distanza. Allora, chi di voi ha mai inviato una cartolina? Ok. Oggi, se andate in giro, è sempre più raro trovarle le cartoline. La cartolina esprime perfettamente il problema della comunicazione a distanza che richiede un tempo. Io voglio far vedere a una persona che non sta con me in vacanza un luogo, compro un'immagine fisica, ci metto un francobollo, la spedisco, poi quella arriva in 10 giorni. Lo stesso risultato voi lo potete realizzare istantaneamente facendo una foto che arriva subito, la scattate in Argentina e arriva in quello stesso momento in Italia. Quindi in realtà il concetto di comunicazione a distanza noi siamo abituati ormai a presupporre che sia istantanea. La regola del 1942 era che invece non era affatto istantanea. Per una serie di ragioni, la radio nasce ai primi del Novecento e consente una comunicazione istantanea, però è una tipologia di comunicazione riservata a determinati contesti, perché richiede una tecnologia la radio. Quindi, per radio si può pensare alla necessità di mettere un'antenna all'epoca e di trasmettere un segnale anche attraverso continenti. Il telefono, altra ipotesi di comunicazione, quello istantaneo, però limitato a quel determinato contesto. Oggi invece i documenti e la corrispondenza scritta circola istantaneamente. Noi non siamo abituati a oggi a considerare questo normalità. Però nel codice civile italiano ci sono invece due modi di conclusione del contratto, uno tra presenti e l'altro fatto di una serie di proposte e controproposte in cui facciamo conto che voi state in due città diverse e volete prendere in locazione questo immobile a Perugia e lei vuole darlo in locazione alla sua collega, e vi mandate una bella lettera postale in cui dite: benissimo, te lo vorrei concedere in locazione, mi devi pagare 500 euro al mese, ma però me li devi pagare il giorno 5 di ogni mese. E tu invece mi hai proposto di pagarli il 10 e volevi pagarne 4,50. Risponde la vostra collega dopo qualche giorno: cara XY, ho ricevuto la tua lettera, ti dico che sono disposto ad arrivare a 4,75 pagandoli, che so, il giorno 6 del mese, non il 5, e così via, con delle comunicazioni che non sono istantanee. Oggi il 99% delle comunicazioni sono istantanee, sono potenzialmente istantanee, tipo la mail, che non è necessariamente istantanea, ma se entrambi i soggetti sono collegati al computer ne hanno conoscenza in tempo reale, per cui questo secondo modo di conclusione del contratto, dove si ragiona tra proposte e accettazioni differite nel tempo, ha poca rilevanza al giorno di oggi. Là però in determinati casi in relazione a degli elementi formali, perché anche ad oggi si mandano raccomandate, si mandano notifiche e quindi questa in realtà non è completamente chiuso il periodo nel quale ci sono queste tipologie di situazioni. Questo però ve lo segnalo perché effettivamente è un aspetto che vi va segnalato. Questo riguarda l'accordo. Guardiamo poi l'oggetto. L'oggetto è il complesso di prestazioni o beni sui quali incide il negozio. Nel contratto di vendita di un immobile, se io volessi vendere il mio immobile, quale sarebbe l'oggetto del contratto? L'immobile in sé e i 600.000 euro che chiedo a titolo di prezzo. Quindi da questo punto di vista il contratto di compravendita di un immobile ha questa caratteristica di avere questi due elementi: immobile 600.000 euro con prezzo adesso relativo. Qui è abbastanza semplice il contenuto del contratto e l'oggetto del contratto, vedete che c'è una distinzione anche riportata sul vostro libro tra questi due elementi. Su questo si fanno delle definizioni, si fanno delle riflessioni, si può ragionare, eccetera, eccetera. Causa, funzione pratica del negozio. La causa richiede un discorso a parte. Causa e forma, la forma la vediamo subito dopo, sono certamente degli elementi limitativi dell'autonomia privata, perché a fronte di un accordo e di un oggetto, quell'esempio che vi ho fatto prima sull'accordo va benissimo anche per spiegare il problema dell'oggetto del contratto, no? Voglio vendere, ma non dico che cosa, manca l'immobile, e poi non dico il prezzo. Il contratto non può stare in piedi, ovviamente. C'è poi la causa. La causa è un elemento limitativo dell'autonomia privata, fortemente limitativo. È un elemento in riferimento al quale è necessaria una causa. La causa si distingue dal motivo. Qui chiedo scusa per la qualità, purtroppo prima questi problemi non si creavano perché forse qui c'era un tipo di limitazione diverso. Allora, tanto comunque avete già sul vostro sito queste slide, potete vederle meglio. Dovrò cambiare i colori perché quelli hanno un effetto di un determinato tipo, ma poi non funzionano quando c'è una limitazione di questo tipo. Allora, ricominciando a parlare della causa, nel vostro contratto di conclusione di un contratto di locazione di un immobile, la vostra collega voleva prendere un immobile a Perugia per frequentare il corso universitario. A un certo momento però lei cambia idea e decide di iscriversi all'università a Milano e non a Perugia. Le ragioni soggettive per cui lei voleva stipulare quel contratto di locazione di un immobile si chiamano motivi. Voglio prendere in contratto il contratto di locazione, voglio prendere in locazione un immobile stipulando un contratto perché voglio andare a vivere con mio fidanzato da sola. Voglio stipulare il contratto perché voglio frequentare un corso universitario. voglio un immobile perché siccome mi sono messo a fare un'attività di un'agenzia di comunicazione, ci voglio mettere la sede della mia agenzia. Voglio un immobile perché c'è una grande collezione di libri e voglio un posto dove poter ospitare tutti quanti i miei libri, adibendolo a biblioteca. Tutti questi elementi si chiamano motivi, sono soggettivi e tendenzialmente per il diritto sono tutti quanti irrilevanti. Quindi nel nostro sistema, anche se con alcuni caveat, con alcuni elementi che vanno precisati, vige un principio per cui normalmente, ai fini della valutazione del sistema del contratto, il motivo non è rilevante. La ragione soggettiva che mi spinge a contrarre, che è il motivo, quell'esempio che vi ho fatto, lo voglio per andare a convivere, lo voglio per frequentare un corso universitario, questi sono tutti elementi irrilevanti tendenzialmente dal punto di vista del diritto, salvo alcune precisazioni che dovremo fare in questa parte del corso. La causa invece non è affatto la ragione soggettiva che determina al negozio, ma ha varie nozioni che sono quella di sintesi degli effetti, quella di funzione pratica, quella di funzione economico-sociale, quello di funzione economico-individuale, a seconda degli autori che poi sull'elaborazione teorica del codice civile italiano del 1942 hanno costruito una nozione di causa. La causa, quindi, è nella nozione originaria del codice, perché la nozione originaria del codice viene poi da un'esperienza giuridica, quindi se dovessimo dare una nozione di causa aderente al dato testuale, al dato storico più che altro, più che testuale del codice, la potremmo definire funzione economico-sociale. Secondo un'altra teoria si dovrebbe parlare di funzione pratica del contratto. Questi sono concetti che poi vedremo. Differiscono perché il concetto di funzione economico-sociale guarda al ruolo svolto dal contratto nel contesto dell'economia e della società. In quel contratto di locazione, qual è la funzione economico-sociale del contratto? Non è quella di assicurare uno spazio dove poter installare una biblioteca oppure dove poter mettere la sede di un'agenzia di comunicazione o dove si debba, che so, ad esempio, creare un contesto abitativo per lei e il suo fidanzato, piuttosto che, ho fatto pure un altro esempio, adesso il quarto non lo ricordo, probabilmente di frequentare un corso universitario a Perugia. Questi sono i motivi. La funzione economico-sociale di quel contratto consente lo scambio tra la offerta della disponibilità di un immobile, perché lei offre disponibilità dell'immobile, e il godimento di quell'immobile. Quindi la funzione economico-sociale qual è? Permettere a chi è proprietario di locare a terzi e chi è inquilino di vivere in un appartamento pagando un canone. Funzione economico-sociale importante perché consente di utilizzare un immobile a scopo abitativo, in questo caso per chi non ne ha, o almeno non ce l'ha nella città dove deve andare a vivere per un periodo. Ragionate, quando realizzate attività giuridica, qual è la funzione economico-sociale di qualsiasi tipo di contratto, di ospitalità alberghiera. Qual è la funzione economico-sociale? Allora, io sì, vado in albergo perché ci sta il matrimonio del mio amico o della mia amica, ma in realtà andando in albergo realizzo una funzione di avere un alloggio per un periodo limitato del tempo in un'altra città, avendo una camera a disposizione e potendo dormirci, in cambio di un pagamento del prezzo. Queste tipologie di contratto, cui ho fatto riferimento in precedenza, prendono il nome di contratti di scambio. O contratti, questa è una parola che deriva dal greco, synallagma, che significa scambio, sinallagmatici, che vuol dire che c'è una prestazione ed una controprestazione. La prestazione è rappresentata dal dare la disponibilità di un immobile, la controprestazione è rappresentata dal canone di locazione che si paga ogni mese. Ci sono poi delle altre tipologie di contratti che prendono il nome di contratto associativo, L'ipotesi classica è il contratto di società, previsto e regolato dall'articolo 2247 del codice, dove viene messa in comune, vengono messi in comune beni e servizi per l'esercizio di un'attività economica organizzata, e questa è poi l'impresa. Vi ricorderete che ho fatto l'esempio, quando ho dovuto spiegare la persona giuridica, ho fatto l'esempio, nel caso della persona giuridica, della creazione di una flotta di navi in cui più imprenditori mettevano insieme le proprie navi per evitare di sopportare unicamente sulle loro spalle il rischio della perdita delle navi e del carico. In quel caso la persona giuridica nasceva da un contratto di società che aveva una causa associativa, non aveva una causa di scambio. E questo fa capire che non c'è sempre una contrapposizione tra le parti in relazione alle prestazioni reciproche. Quindi da una parte abbiamo una causa come scambio, come funzione economico-sociale, dall'altra una causa come funzione economico-sociale associativa, mettere insieme delle risorse per gestire insieme un'attività di tipo economico.